accanto alla gioiosa culla di Betlemme, sulla quale ieri abbiamo sentito cantare dagli angeli la pace agli uomini, oggi siete qui per celebrare non la pace cantata dagli uomini, ma la guerra causata dall'odio degli uomini. Per questo, vedete, sembra molto strano che il sacerdote oggi riversa i paramenti rossi, segni del fuoco, segni del sangue. Infatti si mettono i paramenti rossi per la festa dello Spirito Santo e per i martiri. Ma come mai nell'antica sapienza della Chiesa, accanto alla dolce culla di Betlemme, oggi, subito, il giorno dopo, risuonano queste urla di guerra, questi bagliori di fuoco e di sangue? Come mai? Nella sua sapienza millenaria, la Chiesa ha voluto oggi ricordarci che quella pace cantata sulla grotta di Betlemme è una pace difficile. La pace Dio te la dà, e infatti viene dall'alto, sono gli angeli che la cantano, ma solo agli uomini di buona volontà. È tutto lì il problema. Il dono della pace è così agognato, così sospirato, così invocato, così celebrato, così cantato, sembrerebbe un'utopia. Noi ci chiediamo a distanza di 2000 anni, ma gli uomini la pace ce l'ha mai avuta? Mai. E ma allora il canto di Betlemme non è vero? Ma sì che è vero. Basterebbe solo che noi ci sintonizzassimo sull'onda di Dio. È come quando prendiamo le stazioni della radio, basta un millimetro per prendere bene o male una stazione, e così noi dovremmo sintonizzarci su quell'onda del cielo. Gloria a Dio. Ieri abbiamo visto questo atto folle d'amore, un Dio che si fa bambino. Ma chi ci avrebbe mai pensato? Il Natale, come dicevo ieri, è la festa delle nozze di Dio con l'uomo. Dio che ha sposato la natura umana, a tal punto si intreccia con l'uomo da non potersi più dividere. Oggi, amici, non possiamo dire che c'è una storia umana e una storia di Dio. È una storia umano-divina, perché Cristo riassume in sé l'umanità vera degli uomini e la divinità vera di Dio. È come quando noi mescoliamo due cere, le mescoliamo a tal punto che non può dire questa è bianca, questa è nera, questa è gialla. È la cera fusa nell'amore di Dio. Io mi sono chiesto molte volte perché l'uomo sia sempre tentato di respingere Dio. Guardate che è un pensiero grosso. Eppure Dio ha fatto l'uomo tanto grande per amore. Lo dice il Salmo 8 della Bibbia. L'hai fatto poco al di sotto di Dio, di gloria ed onore lo hai coronato, tutto posto sotto i suoi piedi. Si vede che questa grandezza che gli dà la testa. Ma non è un fatto di oggi o di domani, è un fatto di sempre. È bastato che l'uomo si guardasse dentro per capire che era tanto grande, che era tanto bello, che era tanto o quasi onnipotente, a tal punto da ribellarsi a Dio. Cosa disse il tentatore nell'Eden? Perché Dio vi ha proibito? Non sappiamo, risposero Adamo ed Eva. Ve lo dico io, Dio è geloso della sua gloria. Questa parola, Dio geloso della sua gloria, ha sempre mosso gli uomini ad abbassarsi al Padre Eterno, a volersi sostituire a Lui. Cosa disse il serpente in finale? I vostri occhi si apriranno, conosceranno il bene e il male, anzi sarete Dio. Sentite che roba? L'inganno, sarete Dio. Amici, il Natale ha risolto questo problema. questa tentazione diabolica dell'Eden ha avuto la sua applicazione in modo rovesciato nel Natale di Cristo. Che dice Sant'Agostino? Dio ha tanto amato gli uomini da dare il suo figlio unigenito, San Giovanni. Commenta Agostino, Dio è sceso, è chiaro, e Dio non può salire più in alto, nell'alto dei cieli, già c'è. Dio è sceso verso l'uomo, si è fatto uomo, si è incarnato perché l'uomo divenisse Dio, prendesse i suoi connotati, fosse simile a lui, già l'aveva creato ad immagine e sua somiglianza. Ora nel bimbo Gesù Cristo, ancor più l'uomo, riveste i panni della identità di Dio. Dio si è fatto uomo perché l'uomo divenisse Dio. Così Dio ha supplito a quell'antica tentazione che l'uomo ha sempre avuto di scalare la divinità, di sostituirsi al posto di Dio, con l'incarnazione, mandando il suo figlio, facendolo incarnare fra gli uomini, Dio ha risolto il problema. L'uomo diventa veramente figlio di Dio. E ma allora c'è un grosso problema. È il problema di sempre. Ieri vatti al letto della messa delle 11:30, in quello stupendo prologo di San Giovanni, che è come uno squarcio di luce dell'eternità. Mentre la notte di Natale l'evangelista Luca punta il suo obiettivo su Cristo bimbo, uomo vero, nato da donna, nato nel tempo, sotto Cesare Augusto, durante Quirinio, con tutti i connotati storici e geografici. Giovanni ieri, come un'aquila vola nell'alto dei cieli, in principio era il Verbo. Il Verbo era presso Dio e il Verbo era Dio. Amici, sono tre righe di una altissima poesia teologica. La parola Verbo, parola che vuol dire parola con la P maiuscola. Voi ora mi state ascoltando. Cos'è la mia parola per voi? Cos'è? È il mio pensiero che si fa sensibile, che si incarna in dei suoni articolati. Pensiero che non tocco, che non vedo, che attraverso la mia voce giunge al vostro orecchio, al vostro cuore, al vostro cervello in forma sensibile e sentite le parole articolate. Nel Natale non è successo così, è successo in un modo diverso. Il Padre Eterno che parla, quando parla, quella parola non la trasforma in un suono come faccio io adesso, ma la trasforma in una persona. Quel bimbo di Betlemme è la parola nascosta dall'Eterno, nell'Eterno silenzio, che si fa persona, figlio di Dio, visibile, toccabile, uno di noi, possiamo dire, è della nostra stirpe. Amici, che grande mistero di Natale, che grande mistero. Ieri citavo, farvi risentire, ma sono troppo belle. Voi pensate a questa creatura, la Vergine Maria, dolcissima creatura, che si trova in quella stalla, quale nessuna mamma avrebbe scelto per far nascere il suo figlio. Lei ha dovuto, per forza di cose, non c'era posto per loro, i poveri disgraziati, negli alberghi, locandine di Betlemme, ha dovuto accontentarsi di una stalla con due animali, il bue e l'asino. E lì nasce il creatore del mondo, lì nasce il figlio di Dio, e quella piccola ragazza di Betlemme diventa ella stessa mistero. Eri tu, dice il poeta Turoldo, tu, piccola ragazza di Betlemme, il mistero. Tu, in quella notte silenziosa, rigorosa, fredda, fantastica notte della Palestina, eri tu la radiosa notte che racchiudeva il giorno col suo maiore, che avrebbe rivestito di carne la luce. Che belle parole! In quel grembo di donna si nasconde la luce fatta carne, carne toccabile, carne sensibile, che avrebbe dato un suono, è qui il vagito del bambino Gesù, all'eterno silenzio di Dio. Capisci che bello, che mistero, amici, il grande mistero del Natale. Io ogni volta che leggo queste parole mi sento profondamente toccato, perché è una cosa impensabile. Dio che sceglie la forma più difficile, pensate, Dio ha voluto aver bisogno di una donna per far nascere il suo figlio Gesù. Ma ci pensate, la Santissima Trinità, perfettissima, onnipotente, eterna e infinita, sceglie una creatura semplicissima di Nazareth per dare i natali al figlio Gesù Cristo, per farlo incarnare. E in quella creatura umana il divino si incarna e tutto diventa enorme poesia, diventa storia, storia dell'uomo. Amici, che mistero la vita. Ieri dicevo, e lo ripeto oggi, perché è un pensiero che a me colpisce sempre, perché gli uomini si ribellano a Dio? L'hanno fatto da sempre, mica una cosa nuova, l'ha fatta da Eva, al tempo di Babele, la torre di Babele. Se voi leggete la storia dell'uomo, è una continua ribellione dell'uomo a Dio. Ma come si spiega? Dio si è fatto uomo, uno di noi, per elevarci in dignità, e l'uomo si ribella perché gli salta la testa, gli salta e vuol dare la scatola al Padre Eterno. Ma guardate che terribile. Ora, queste parole che abbiamo letto sono altrettanto misteriose. Ma perché gli uomini si accaniscono contro Cristo? Cristo appena nato e già lo perseguitano. Perché? Erode temeva di perdere il posto. Dov'è il nato re dei Giudei? Amici, Erode ha drizzato le orecchie. C'è uno che è un mio concorrente, bisogna farlo fuori. Dov'è il nato re dei Giudei? Vedete? Cosa scatta di Erode? La prepotenza del potere, del trono. Nessuno che mi possa toccare la mia poltrona, lo faccio fuori. Amici, è di sempre, l'uomo quando sta al potere, che non ammette uguali, li fa fuori tutti, da sempre. Erode perseguita Cristo. E addirittura manda ad uccidere tutti i bambini a Betlemme. Non è una strage come spesso noi pensiamo. Hanno fatto il calcolo gli storici, potranno essere stati 10, 12, 15 bambini al massimo a Betlemme, piccolo paesino. Se poi considerate i bambini sotto i 2 anni, maschi, erano pochi, per la strage di Betlemme, i santi innocenti. Il potere che sacrifica la poltrona anche le vite dei bambini. Ma mi sembra un fatto nuovo oggi. È la stessa cosa. Ma come mai quest'uomo la storia non la capisce mai? Non la capisce mai. Ed ecco il pensiero che voglio lasciarvi proprio nel vostro cuore. Anche oggi, perché si tolgono i crocifissi dai muri? Perché si tolgono i presepi inventando la festa delle luci? L'anno scorso, nel Natale del 2008, era fresca notizia, vi citai che il comune di Oxford, in Inghilterra, per decreto comunale soppresse il Natale, soppresso per ordine del sindaco. E al posto del Natale si è istituita la festa delle luci d'inverno. Questo fatto dell'anno scorso, quest'anno, si è ripetuto a Cremona, in una scuola di Cremona. Il preside della scuola ha detto, fuori presepi, mettiamo la festa delle luci, antichi. È follia. Ma come mai? Ma poi, più curioso, e ridicolo aggiungo io, è la motivazione, è il motivo che spinge questi signori a volerci far capire le loro intenzioni. Ma mica siamo stupidi, Il fatto dell'offesa a chi non la pensa come noi. Ma i musulmani non gli interessa niente, anzi, leggevo proprio in questi giorni come si ribellino loro stessi, i bambini, si ribellano al fatto che non fanno i presepi nelle scuole, cioè ci offendete anche a noi, perché per noi Cristo è il figlio di Maria, Cristo è un profeta per loro. Ma non sono i musulmani ad essere offesi, sono gli ex cristiani ad offendere tutti noi. Sono coloro che in nome di non so di che, di quali principi, vogliono distruggere l'uomo vero, l'uomo autentico, l'uomo radicato. ma amici, ma quando l'uomo lo togliete dalle sue radici, non è più uomo. Quando l'uomo lo sradicate dal suo contesto, non è più uomo. Quando un uomo lo vorreste rendere asettico, senza radici, senza principi, senza tradizioni, senza famiglia, senza storia, a che uomo facciamo? Un uomo ipotetico, un uomo non reale, un uomo della fantasia, virtuale potremmo dire oggi, con termine tecnico. Amici, che mondo di matti oggi, è un mondo di pazzi. Ma qual è il motivo? Io lì voglio andare a parare. Qual è il motivo di questa lotta a Gesù Cristo? È uno solo. Amici, davanti a Cristo Gesù, la sua forza è talmente infinita che tu non puoi dire io sono né di qua né di là. O scegli lui o lo rifiuti, non c'è niente da fare. Cristo è talmente forte nella sua personalità umano-divina che ti costringe o ad accettarlo o a rifiutarlo. Allora chi lo rifiuta? Chi lo rifiuta? Lo rifiuta con una motivazione che se noi accettassimo Gesù Cristo, se noi ne facessimo non un soprammobile nella nostra casa, da togliersi poi passato l'Epifania, ma se di Cristo ne facessimo la ragione della nostra vita, la roccia su cui costruire, il senso della vita, della nostra esistenza, allora quest'uomo prepotente, arrogante, mascalzone, geloso, sarebbe trasportato in una dimensione in cui si sentirebbe spaesato, perché l'uomo peccatore, che vuol rimanere peccatore, ingiusto, ingordo, prepotente, arrogante, sporcaccione, intrallazzatore e chi la più ne metta, quest'uomo che non va a cambiare si troverebbe in un mondo in cui Cristo accettato lo farebbe sentire privo della sua identità. Ecco il motivo, è terribile, è l'uomo che non vuol cambiare. Amici, e per queste persone il Natale è solo una mangiata di cappelletti e di parmigiana e c'è il mare acqua e le panettone. Ma questo non è Natale. Ecco perché, amici, io voglio invitarvi oggi, in questi giorni di Natale, a rivedere le convinzioni vostre, le mie e le vostre. Io voglio invitarvi a risentire tutta la pregnanza del Natale, che è un mistero che ci coinvolge dalla testa ai piedi. Amici, è il fatto più grande della storia. Ma se Cristo fosse un'utopia o fosse un fantasma, che senso avrebbe la storia? La mia storia, la tua storia. Ecco perché il Papa Benedetto l'anno scorso, e concludo, quando lesse il Vangelo di San Giovanni, in principio era il Verbo, lo sostituì quella parola verbo con la parola senso della vita. In principio era il senso della vita. Il senso della vita era eterno e questo senso della vita incarnandosi a Betlemme divenne il significato della nostra esistenza. Tirate la conclusione. Senza questo senso della vita la nostra vita sarebbe un non senso. Amici, io vi auguro di vivere dando un senso alla vostra vita, alla mia vita, e non seguendo certe tendenze filosofiche moderne che vanno oggi per la maggiore, che vi dicono ma che stai a perdere tempo a chiederti il senso, è tutto insignificante, quest'uomo è un uomo radingo sulla terra sperduto, senza alcun senso. No amici, noi non siamo sperduti in questo mondo infinito, noi non siamo degli orfani, noi siamo dei figli che chiamano Abba Padre. Noi con il Natale abbiamo conosciuto un figlio che è nostro fratello, che è vero, è Gesù Cristo, vero uomo e vero Dio. Amici, lo sentite cosa ci divide da costoro? Questo bimbo fa la crinale da spartiacque fra noi che abbiamo fede e chi fede non ce l'ha, ma lui è il senso della vita. E senza Cristo, amici, la vita non ha alcun significato. Auguri, buon Natale. Buone feste, buon anno nuovo, stasera alle 22.45 andate su Umbria TV o su Sky 943 e ci vedrete in televisione, in tutto il mondo. vedrete i nostri bambini, il coro dei piccoli che insieme con me, con Lucertini, vi auguriamo un bel Natale stasera. Anche ieri ce l'hanno rimandato, pensate, tanto va, ha fatto furore questo bel auguro dei nostri piccolini, che lo rimandano in continuazione, perché è un grande successo. Amici, guardateli, questi nostri figliolini, sono spettacolari. Questi sono i piccoli. Mercoledì 30 e sabato 2, sempre a 21:45, ci saranno i cantori grandi che vi auguro il buon anno. Abbiamo fatto una bellissima registrazione, ascoltate quelle parole che io dico, ascoltate questi canti, sono quelli di stanotte, che hanno fatto vibrare 2000 persone con un fremito d'amore per Gesù incarnato in mezzo a noi. Auguri, buon anno e continuiamo nella gioia la festa del Natale, del Dio fatto uomo, del silenzio fatto parola, fatto carne, dell'infinito fatto tempo, Cristo, figlio di Dio e figlio di Maria.